corporale. Il sospettato Holt minacciava, chiedo venia, di strappare al confidente le gambe dal culo, cosa che di per sé dimostra la sua natura criminale ed esige una punizione. Che cosa si faceva e di cosa si parlava nella tenuta, non ho dunque più modo di saperlo e neppure di riferirlo, per quanto vorrei, cosa per la quale chiedo venia. In compenso, riferisco che l'altro strigo, il giovanotto che si nascondeva nella tenuta di Rocamora dall'inizio della primavera, sembra essersene allontanato a cavallo all'incirca a metà maggio ed essersi diretto verso la marca occidentale lungo la strada maestra. Quanto al sospettato Holt, non si è mosso di un passo dalla proprietà, dove è stato chiamato un medico, dal che deduco che l'infermità del detto Holt non vada per il meglio. Riferito umilmente quanto sopra, assicuro la mia eterna devozione all'illustrissimo signor prefetto e gli auguro ogni bene. Con profondo rispetto, Uger Zolteri, agente investigativo della Corona. La cittadina di Belvoir era situata in una valle tra i boschi. Dall'altura sulla quale era salito, Geralt poteva osservarla attentamente e valutare che Belvoir era almeno due volte più grande di Spinham, dove era stato a marzo. Il tessuto urbano della cittadina sembrava inoltre molto più fitto. Dall'altura si scorgeva un intrico di anguste viuzze, un vero e proprio labirinto. Dunque era un bene che la meta di Geralt si trovasse al suo estremo limite e non ci fosse nessun timore di perdervisi. La cittadina era circondata da una cintura di orti e frutteti, pieni di meli e ciliegi in splendida fioritura. La costruzione dal ripido tetto di tegole rosse era l'unica della stradina il cui accesso fosse protetto da un alto steccato che impediva di vedere cosa ci fosse dall'altra parte. Nello steccato c'era un portone a due battenti, coperto da una tettoia, largo per i carri trainati da cavalli. I profondi solchi dimostravano che i carri lo varcavano spesso. Accanto al portone c'era una porticina, sopra la quale era appesa una campanella di ottone. Geralt tirò la corda. La campanella emise un suono forte e squillante. Poco dopo la porticina si aprì e vi comparve il portiere. Il portiere era un pezzo d'uomo. Indossava un giubbetto di pelli di coniglio. Per confezionare un giubbetto per un uomo di dimensioni normali ne occorrevano 30. La differenza tra un uomo normale e il portiere consisteva in un'altra trentina di pelli. Nel vedere i due manici sporgere dalla spalla destra di Geralt, l'uomo fece una smorfia, ma non pose domande e indicò la porta d'ingresso. Quella si aprì immediatamente e Geralt poté entrare. In un piccolo cortile comparvero altri due tizi, di dimensioni medie. Non indossavano giubbetti di coniglio, ma se lo avessero fatto, per loro 30 pelli sarebbero andate a puntino. Uno dei due si occupò subito del cavallo. L'altro, senza parlare, si fece consegnare le spade da Geralt. La grande casa aveva un'elegante loggetta e un tettuccio spiovente sostenuto da quattro colonne intagliate. Alla loggetta conducevano alcuni gradini, davanti ai quali fu ordinato a Geralt di aspettare. L'attesa si prolungava. Ben oltre il limite che Geralt avrebbe potuto considerare consueto e accettabile. Per fortuna, finalmente, sulla loggetta uscì un uomo dalla carnagione scura che indossava una giubba bordeaux con un richiamo a fiori dorato e due file di bottoncini di passamaneria. L'uomo teneva in mano un fazzoletto di batista che di quando in quando si passava sulla bocca.
«Quante bella giovinezza!»
disse fissando gli occhi neri su Geralt.
«Che si fugge nella via! Oh, questi giovani lieti e incerti del domani! Ah, chi di noi non è stato fanciullo? Quasi tutti!»
Geralt si astenne dal commentare.
«Se solo...»
L'uomo si passò il fazzoletto sulla bocca.
«Alla gioventù si accompagnasse un po' di consapevolezza. Un briciolo...»